Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci di nuovo, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con me questa mattina c'è Raul Caruso, editorialista dell'Avvenire e docente presso l'Università Cattolica di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
È nostro ospite, è già stato diverse volte qui da noi, avevamo parlato anche dell'andamento della guerra, della prima, cioè non appena scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, e oggi parliamo dell'economia che ne deriva da questo, insomma, ha portato uno scombussolamento, no, in tutto il nostro ordine che avevamo costituito, insomma, dopo tanti anni, e delle conseguenze anche gravi, parlando di inflazione, parlando di aumento dei costi di materie prime e quant'altro. Prego, ti do la parola, così fai, parli tu. Prego.
Grazie. Dunque, l'economia mondiale è sottoposta a uno stress che non conoscevamo da diversi anni. Diciamo che la principale caratteristica di questa economia è il fatto che, in virtù di questo stress e soprattutto dell'incertezza che la guerra, ma non solo, anche già con il Covid avevamo cominciato ad avere questi problemi, l'economia mondiale continua a crescere, ma il dato più preoccupante è che abbiamo meno investimenti, cioè vale a dire le imprese in tutto il mondo investono di meno. Investire di meno significa fare meno occupazione, fare meno innovazione, fare meno tecnologia, ma soprattutto è indice del fatto che le imprese hanno un po' paura del futuro. Dato che il nostro benessere deriva sostanzialmente non dal presente, paradossalmente, ma dal futuro, perché noi compiamo scelte, gli attori economici compiono scelte pensando al futuro. Quando la visione del futuro è fosca o è incerta, allora queste scelte vengono meno. Ecco, questo è il dato, diciamo, più preoccupante. L'inflazione è stata purtroppo molto profonda, soprattutto per le famiglie più povere, perché sappiamo che le famiglie più povere destinano molto del proprio reddito ai beni primari, l'alimentazione, quindi l'inflazione ha colpito davvero le famiglie, soprattutto nei paesi più poveri, dobbiamo dirlo, nei paesi in cui c'è meno risparmio nelle casse delle famiglie. Questo ha aumentato le diseguaglianze, sia all'interno dei paesi sia tra paesi. Cioè, noi pensavamo prima che alcuni paesi anche decisamente più poveri del nostro, prima o poi ci avrebbero raggiunto. Adesso non è detto che sia così, che rimarranno magari più poveri per un maggior numero di anni, ma anche all'interno del nostro paese la fascia più povera della popolazione si è vista indebolita. E quindi non è un caso che poi leggiamo notizie del tipo minori iscrizioni all'università, minori cure mediche da parte dei privati e così via. Quindi purtroppo sono aumentate le diseguaglianze. Questo è un dato anch'esso in continuità purtroppo con il Covid, nel senso che la guerra è stata una sorta di amplificazione di quello che già stava succedendo col Covid. Adesso l'inflazione sta diminuendo, però diciamo che 2 anni vissuti in questo modo hanno indebolito sicuramente le famiglie in tutto il mondo. Quindi sì, fortunatamente l'inflazione adesso per l'anno prossimo si prevede in diminuzione, ma non è detto è sicuramente una buona notizia, ma purtroppo 2 anni ce li teniamo sul groppone in questo momento. Terza e ultima cosa, purtroppo quando ci sono troppe crisi economiche, le crisi economiche e soprattutto così profonde si accompagnano sempre a delle crisi politiche, cioè noi tutti sentiamo dire che il livello della democrazia si è indebolita, no? Cioè che appunto adesso guardiamo a queste figure autoritarie un po' in tutto il mondo, e purtroppo sì, questo è uno degli effetti delle crisi, perché quando sono troppo profonde diciamo che la democrazia diventa un pochettino meno importante del mangiare, e le persone diventano un po' più distratte su certi certo. valori, su certe cose, quindi
emergono delle priorità diverse.
Quindi diciamo in tutto il mondo purtroppo il numero di persone che vivono sotto delle auto, diciamo, dei regimi autoritari è stato stimato nel 70% della popolazione mondiale.
Però.
Quindi non è per niente una buona notizia, questa è una tendenza di questo. Quindi noi che siamo in Europa dobbiamo cominciare a capire che la democrazia va difesa a tutti i costi. Ecco, diciamo certo. che siamo probabilmente il continente in cui la democrazia è ancora più sana che altrove, anche negli Stati Uniti. Diciamo la preoccupazione evidente caso mai venisse eletto nuovamente Donald Trump, insomma.
Certo. Ecco, quindi una delle conseguenze della guerra è l'insicurezza. Quindi l'insicurezza limita, frena lo sviluppo di una nazione.
Esatto, così. Sì. Ripeto, io quando dico ai miei studenti sempre che l'investimento è la visione del futuro dell'imprenditore, no? Perché il vero imprenditore, no, è un po' come un padre di famiglia, no? Un genitore che immagina di vedere il figlio nel futuro, i figli nel futuro crescere, andare a scuola e così via. Ecco, l'imprenditore vero, sano, non quello che specula, poi quelli che hanno 10 società che poi fanno i giri. Cioè, l'imprenditore sano, quello che costruisce qualcosa, certo. manifatture, ha un piano, immagina di veder crescere la propria azienda, di vedere del personale, come dire, che poi è un po' la storia di questo paese, no? Cioè, la storia anche di questa regione della Lombardia, dove c'era tutta questa gente operosa che ha costruito certo. aziende dal niente e le ha portate avanti per anni come se fossero delle famiglie, no? Come se fossero. Quindi questa cosa ovviamente è più difficile quando tu non sai il futuro cosa ti riserva.
Certo. Ecco, e poi hai scritto un libro di tasca nostra. Tutte queste cose sono racchiuse in questo libro, questi ragionamenti,
sì, esatto.
concetti, eccetera.
Tutti questi ragionamenti sono racchiusi in questo libro di tasca nostra che ho pubblicato con Città Nuova, questa casa editrice di Roma, e che sto portando un po' in giro in questi mesi, in varie presentazioni, e a tutti, insomma. Tutti pensavano che fosse solo un libro un po' sull'inflazione, no? Sul carrello della spesa. Ovviamente c'è anche l'inflazione, però c'è anche questo ragionamento un pochettino più ampio.
Questo è interessante. Ecco, su come andrà la guerra non sappiamo, però mi sembra che non ci sia una grande preoccupazione rispetto a quello che tutti temono, che è l'uso del nucleare, no? In questa guerra.
Ma su questo sono tranquillo anche io, nel senso che i russi, per quanto, come posso dire, per quanto imprevedibili, che poi neanche è troppo vero che siano imprevedibili, però ammettiamo che si possano definire imprevedibili, sull'uso del nucleare sono abbastanza prevedibili, anche perché bisogna partire da un presupposto. Noi dai tempi della Guerra Fredda abbiamo sviluppato, sia negli Stati Uniti che in Russia, una sorta di dottrina dell'uso del nucleare. Cioè, l'uso del nucleare ha delle norme. Ecco, i russi è vero che l'hanno modificato questa norma, perché prima si faceva riferimento a una sorta di nucleare difensivo. Adesso questo concetto di difesa è stato esteso al territorio della Russia. Cioè dicono, laddove la sicurezza della Russia e il territorio fosse gravemente
minacciato
potremmo usare il nucleare. Però nei fatti noi siamo, come Occidente, stiamo facendo di tutto perché ciò non avvenga. Del resto, se gli Stati Uniti avessero voluto armare l'Ucraina con, diciamo, dispositivi più offensivi, sarebbe stato un certo. Ovviamente tutte le volte che vengono inviate delle armi in Ucraina, non dico che viene mandato il modello ai russi, però c'è la consapevolezza da parte russa che sono armi di natura prettamente difensiva. Infatti ogni tanto sentiamo dire, no, che i missili di un certo tipo sarebbe, perché quelli sono armi che potrebbero colpire nel cuore della Russia, no? Quindi, però da questo punto di vista, se uno ci fa caso, c'è stata molta attenzione, ed è giusto che sia così, deve essere così, perché la guerra è una cosa serissima, non possiamo rischiare,
certo.
Per quanto crudele, per quanto si voglia difendere l'Ucraina, però non possiamo neanche rischiare appunto una guerra nucleare, quindi Quindi sì, no, la minaccia nucleare al momento nessuno la considera realistica. Su come andrà la guerra, ovviamente a questo punto le previsioni si fanno.
Siamo in una fase di stallo.
La fase di stallo, se ti ricordi, l'ultima volta ci siamo visti, io già lo dissi che eravamo in una fase di stallo, perché dal punto di vista strettamente tattico militare lo stallo è evidente.
Certo.
Lo stallo è evidente, e quindi notizia di ieri, in Ucraina hanno adesso stanno cercando di riportare a casa gli ucraini che sono in giro per l'Europa, i maschi, per farli combattere, quindi vuol dire sono in difficoltà. Ma anche i russi sono in difficoltà, una guerra, questa è una guerra davvero di tutte le guerre sono crudeli, ma questa è una guerra di logoramento che non vedevamo da molti anni. Spero che si arrivi a una conclusione. Io penso che lo spartiacque saranno sempre le elezioni americane. Che alla fine, che se ne dica, il mondo gira ancora attorno a quello che succede a Washington. Quindi una volta che sapremo chi è il prossimo presidente, sapremo dove potrà andare il percorso di pace, se ci sarà e dove potrà andare. Ci auguriamo che sia Biden, ovviamente.
Sì, certo, anche perché insomma, grande affidabilità è dall'altra parte. Non se ne,
direi che non, non c'è, ne,
non c'è, non
direi
si
che
vede,
non c'è,
non si vede. Va bene, allora ripetiamo che Raul Caruso ha scritto questo libro di Tasca Nostra e il sottotitolo è In che modo la guerra cambia la nostra economia e le nostre abitudini. Ecco, per abitudini cosa intendi, Raul? L'economia abbiamo detto.
No, abitudini di consumo, di risparmio, come ognuno di noi si approccia al fare economico, ecco. Quindi pure questa idea che ho detto prima, cioè dell'imprenditore che investe di meno, è un po' tecnicamente un'abitudine, perché prima noi in pace eravamo abituati a pensare in un certo modo, a vedere sempre, no? Invece adesso pensiamo in maniera diversa. Quindi anche l'abitudine del fare economico, del fare in economia, sta cambiando.
Ma il risparmio è aumentato o diminuito? Cosa dicono le statistiche?
Tecnicamente il risparmio è aumentato, il problema è che ci sono famiglie che non riescono a risparmiare, però, cioè è aumentato per alcune, ma per molte famiglie è diminuito perché non si riesce a risparmiare.
Ecco, risparmiare, sono aumentati anche i poveri.
Chiaramente sono aumentati anche i poveri. Io peraltro ritengo che il numero dei poveri sia sottostimato, perché dobbiamo sapere una cosa, che la nostra vita economica è innanzitutto una vita di socialità, no? I nostri consumi non sono i consumi esattamente basati su quello che ci piace, ma sono consumi basati su quello che piace alle persone che frequentiamo, al nostro gruppo sociale, diciamo così. Quindi molto spesso che cosa accade? Che le famiglie provano in tutti i modi a mantenere un certo livello di consumi per non uscire da un certo gruppo sociale. Se i miei amici vanno al mare in albergo, no, oppure io vorrò andare al mare in albergo, per esempio, ma non perché voglio davvero, ma perché, diciamo, faccio parte di un gruppo sociale che si muove in questa direzione. Quindi in genere le famiglie rallentano, come dire, l'esposizione delle difficoltà, perché poi l'esclusione sociale è un costo ben più ampio, ben più grave del mancato risparmio, e in molti casi hanno ragione, perché a volte la povertà viene vista come un'onta, no? Come una sorta di colpa, e a volte magari in alcuni casi è vero, ma nella maggior parte dei casi non è così. Lo sappiamo che oramai le diseguaglianze hanno radici antiche.
Certo.
Hanno radici antiche in ricchezze accumulate, in tradizioni familiari, in tutto quello. È chiaro che in questa fase quella cosiddetta, che una volta chiamavamo la classe media, va in difficoltà, perché da un lato non vuole perdere, diciamo, quelle relazioni sociali che ha acquisito negli anni, avvicinandosi, diciamo, a persone più abbienti, quindi con abitudini, diciamo, più costose in senso tecnico, dall'altro è in difficoltà perché sappiamo tutti che il mondo del lavoro non garantisce più dei ritorni così come erano chi avevamo svariate migliaia di famiglie con mutui a tasso variabile, che nel giro di pochi mesi si sono visti aumentare la tassa del mutuo, la rata del mutuo, quindi poi sicuramente qualcuno ha aggiustato, però nei fatti la legnata si è vista, insomma. Certo. Quindi io ritengo...
Il costo della vita è aumentato, quindi i poveri ovviamente ne risentono, sono i primi a soffrire.
Sono i primi a soffrire, quindi io ritengo sì che il numero dei poveri sia sottostimato, perché magari ci sono famiglie normali, apparentemente normali, che nascondono debiti, nascondono difficoltà, nascondono per motivi di socialità.
Certo. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie Raul Caruso di essere stato con noi anche oggi. Ricordo il libro Di Tasca Nostra, Città Nuova l'editore.
Grazie,
grazie, buona
giornata. Grazie.
Ci modifica. ascoltare.